Devo mantenere il livello, quindi devo fare in modo che lo Spirito Santo mi guidi in maniera tale che rimaniamo sempre, che stiamo volando. Amen. Quindi pregate per me, anche perché sono un poco aggrippato, è italiano aggrippato. Amen. Allora, quando settimane fa sono venuti Xavier e Jasmine, io purtroppo non potevo essere presente. Però ho seguito abbastanza bene quello che è stato predicato. E sapete, ho riflettuto moltissimo, tantissimo su questa predicazione. E quando il pastore parlava di rimuovere le pietre, ho cercato di scavare profondamente dentro di me per capire se realmente ci fossero delle pietre che io dovevo togliere. In questo momento non sono riuscito a trovare in realtà delle pietre da togliere. Forse dovrò scavare meglio, forse qualcosa qualche pietra da togliere c'è. Però sapete, scavando, scavando, perché poi tu scavi dentro di te, ho trovato qualche altra cosa, un'altra pietra. E meno male che l'ho trovata. Grazie a Dio che l'ho trovata. Una pietra bella grossa, bellissima, lucente, e che questa pietra non deve essere assolutamente rimossa. Amen. Anche perché è irremovibile. È un suicidio spirituale voler togliere questa pietra. Sapete qual è questa pietra? Gesù Cristo, il Signore, amen. Per nessun motivo dobbiamo togliere questa pietra dalla nostra vita. Quindi ho riflettuto e meditato su chi, e quindi però lo so, e su cosa ho edificato, perché la pietra c'è, ma realmente io ho costruito dentro il mio cuore, dentro la mia mente, nella mia vita. Cosa ho realmente edificato? Io lo so su che cosa sto edificando, ma voglio essere certo, voglio essere sicuro, voglio avere un fondamento certo e sicuro. E come in natura un fondamento, perché tu scavi, non può essere né rubato e né bruciato, perché è sottoterra, è la base. Così spiritualmente parlando, nessuno ti può rubare o bruciare ciò su cui stai edificando, ciò che è il fondamento della tua vita, che è Cristo Gesù. Domenica scorsa il pastore non ha fatto altro che poi alimentare questo in me, come se mi avesse dato un assist, una conferma in più, quando poi ha parlato delle dottrine del fondamento, di cui non parlerò. Voi sapete, l'abbiamo anche studiato a crescere insieme, le ristudieremo, e che sono comunque la base del fondamento della dottrina cristiana. Quindi la base del credo cristiano sono le dottrine del fondamento che voi sapete, che tutti quanti noi dobbiamo approfondire, perché su quelle si cresce. Nella parola di Dio ci sono tanti che sono stati usati proprio per darci una descrizione precisa su chi è, su chi fosse la pietra angolare. Ne parlano Davide, Isaia, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro. E vi voglio leggere per ora due versetti che sono dell'Antico Testamento. Il Salmo 118, il verso 22, chiedo che fosse di Davide, lui che dice: per motivi logistici leggerò solo versetti isolati. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Isaia 28:16, un solo verso. Perciò così parla il Signore Dio: ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire, perché la base, Quindi anche Davide, anche Isaia parlano di questo, di questa pietra angolare, già ce la presentano. Ma cosa era la pietra angolare? Cosa era? Allora, la pietra angolare era utilizzata nelle costruzioni ed era la prima pietra che veniva apposta, veniva installata in un angolo e che diveniva la parte dei muri portanti da una parte e dall'altra. Io non sono esperto nell'edilizia, c'è qualcuno che è più esperto di me, sicuramente, e che quindi, essendo posta all'angolo, unisce i due muri dell'edificio. Niente vi ricorda questa cosa, che unisce due muri? La Bibbia ci parla di due popoli che vengono uniti, Israele e Gentili, Giudei e Greci. Quindi dei due popoli ne ha fatto uno solo. Questa pietra si è messa all'angolo e ha unito sia l'uno che l'altro e ha portato salvezza sia all'uno che all'altro. Perché questo è quello che la pietra angolare fa. Una delle tante cose, porta salvezza. E quindi veniva posta alla base e tutte le altre pietre poi venivano man mano messe sopra, poste come una costruzione. E quindi poi questi i muri portanti andavano proprio su questa pietra e dava la stabilità, dava sicurezza a tutto l'edificio. Quindi se non c'era questa pietra non si poteva fare nulla. Addirittura dava anche la forma per come sarebbe venuto l'edificio. Gesù, che è la pietra angolare, dà la forma a quello che sarà la sua chiesa, dà la direzione a quella che è la chiesa di Cristo. Forma, direzione, stabilità, sicurezza. Amen. Se Gesù è la pietra angolare, la pietra che è un oggetto solido, fra l'altro questa pietra veniva scelta, veniva testata per vedere se davvero poteva portare il carico e il peso dei due muri e di tutte le altre pietre che man mano andavano mettendosi di sopra a formare proprio un edificio. È quello che oggi è il fondamento di costruzione. Le fondamenta di oggi, prima erano la pietra angolare, ora si buttano le fondamenta, ma prima erano quelle le fondamenta. Ora la parola di Dio ci dice che Gesù è il capo della Chiesa. Perché? Anche la pietra angolare nella Bibbia viene chiamata in un altro modo, cioè Gesù viene chiamato la chiave di volta. La chiave di volta, sapete che cosa era? Era una pietra talmente lavorata, che era anche bella, non serviva solo per adornamento, ma era la pietra che veniva messa sopra l'arco che teneva tutta la struttura. Se fosse stata tolta questa chiave di volta, crollava tutto l'edificio. Se non c'è Gesù, crolla tutto. Lui è la chiave di volta, perché Gesù è il capo della Chiesa, Gesù è il fondamento, Gesù è il costruttore e l'edificatore. Quando lui parla con Gesù, tu pietra, sasso, io fonderò la mia chiesa su di me. Tu che sei pietra, fonderai su di me, sopra di me, io che sono la pietra. Edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Amen. Amen. Dobbiamo avere certezza, sicurezza dentro i nostri cuori di questo. Perché è così? Perché è scritto nella parola di Dio. Amen. Capo, costruttore e fondamento. È tutto. L'apostolo Paolo ci elenca ci dice qualcosa di molto interessante nel capitolo degli Efesini. Leggeremo solo pochi versi. Efesini 2:19 dice: così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero è ben collegato insieme, si va innalzando, ben collegato insieme, che espressione meravigliosa, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Un edificio non è tenuto in piedi da una sola pietra, ma da tante pietre. Quindi hai, abbiamo la solidità e la stabilità di una roccia. E se non ce l'hai, chiedila a Cristo, che lui è la pietra, che te la darà. Ma nonostante tutto deve essere poi incastonata assieme alle altre. Non può rimanere singola, da sola. Deve stare assieme a tutte le altre. E quindi poi crea, ben collegato insieme, un solido fondamento, crea unità, unità, coesione, simmetria e poi crescita. E infatti l'Apostolo Paolo dice: perché si va innalzando, che va crescendo, se è ben collegato insieme e se lui è il fondamento, poi cresce simmetricamente. E questa pietra non poteva mai essere sostituita, perché se fosse stata tolta, cosa difficilissima poi da fare, crollava tutto, come la chiave di volta. Però stavolta crollava tutto, invece che dall'alto verso il basso, subito, da giù immediatamente crollavano tutte cose, tutto immediatamente. Noi siamo anche pietre, e in quanto pietre possiamo essere sostituite, tra virgolette. Cioè quello che fa uno può fare anche l'altro. Siamo tutti strumenti nelle sue mani, ma quello che fa lui, che lo fa comunque anche tramite noi, è insostituibile, perché quello che lui fa non si può assolutamente sostituire. E tutte queste pietre messe assieme sono edificate, abbiamo letto, sul fondamento degli apostoli e dei profeti, sull'insegnamento degli apostoli, sull'insegnamento di ciò che ci hanno portato i profeti. Anche l'apostolo Pietro, come vi accennavo all'inizio, ci dà una descrizione. Prima Pietro capitolo 2, solo alcuni versi, dal verso 4: accostandovi a lui, pietra vivente. Nell'originale questa parola vivente può essere tradotta, oltre che vivente, forte e potente. È forte e potente questa pietra? È vivente, è forte e potente. Rifiutata dai uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi come pietre viventi, quindi resi forti e potenti, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati quelli che non hanno creduto. Solo che per ora, perdonatemi, ma il termine inciampare mi dà un po' fastidio, sapete perché? Perché per ora qua dentro, sapete quanto hanno inciampato e si sono pure rotti? E ne so qualche cosa pure io. Mentre per loro, per coloro che non hanno creduto, addirittura questa pietra è scritto che li stritolerà. Perché per molti il giudizio è rimasto su di loro. E l'Apostolo Pietro ci dice che oltre che vivente è scelta, quindi indispensabile, come abbiamo già detto, ma lo ridico, è preziosa. Sapete perché? Perché ha un valore inestimabile. Perché questo valore non si può calcolare. Noi siamo pietre vive, non siamo morte. L'Apostolo Paolo dice che mentre eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, Cristo è morto per noi, poi è risorto e ci ha vivificati. Quindi non siamo più pietre morte, siamo pietre vive, perché abbiamo vita da Lui, abbiamo vita in Lui, siamo connessi in Lui, siamo uniti a Lui che è il principe della vita. Ci accostiamo a Lui e siamo edificati in Lui, ci identifichiamo in Lui, tutto in Lui, e diveniamo materiale di costruzione. Per formare cosa? Un tempio santo. Mi sono posto una domanda, sempre tramite la parola di Dio. Noi siamo pietre o mattoni? Allora, siamo pietre, l'abbiamo detto fino adesso che siamo pietre. Per quale motivo Gesù, o Dio Padre, si serve e vuole costruire con le pietre e non con i mattoni? Ma i mattoni niente vi ricordano? Vi dovrebbero ricordare qualcosa. La torre di Babele fu costruita con i mattoni, cotti al fuoco, non sto lì ad addentrarmi. Quindi la voglia dell'uomo di arrivare alto, di essere come Dio, l'egocentrismo più totale e più assoluto. Ma c'è un'altra cosa pure che ricordano. Quel popolo estratto da Ur dei Caldei che va in Egitto, ma non per costruire le proprie case, ma per costruire le case degli egiziani. E che vengono costruite con che materiale? Con dei mattoni. I mattoni mi ricordano la schiavitù, l'Egitto. E noi siamo stati liberati, e me lo penso assolutamente, dall'egocentrismo, anche se questo è un lavoro che è nel tempo che viene fatto, e dalla schiavitù. Dio ci ha liberati dall'egocentrismo e dalla schiavitù. Amen, amen. Perché pietre? Allora, i mattoni devono avere tutti la stessa forma, tutti lo stesso colore, tutti la stessa consistenza, e se ce n'è qualcuno che non ha una di queste caratteristiche, viene scartato. Ma che piattume! Questo è un mio pensiero. Voi avete mai visto costruzioni fatte solo di mattoni? Dov'è là? Vabbè. Non credo che abbiate mai fatto, tranne in casi eccezionali, un'espressione di meraviglia su una costruzione fatta di mattoni. Io penso invece che voi avete fatto un'espressione di meraviglia quando avete visto delle case edificate con delle pietre, sulla pietra. Allora, il capomastro è quello che costruisce su un piano e si serve di pietre quando vuole costruire con le pietre. E il valore della pietra, sapete qual è? La sua unicità. È sola e unica nel suo genere. Deve conoscere ogni singola pietra per com'è, ad una, e il capomastro ci conosce bene, ad uno, perché lo sa lui che quella pietra è unica e che deve essere usata nella sua unicità, per come si deve adattare all'edificio, per come deve essere modellata in base all'edificio. E la bellezza di quell'edificio è l'unicità di quella pietra che è messa su quel muro. Che bello! Che non è uguale alle altre. Sei unico. E nella tua unicità Dio si serve di te. Siamo tutti diversi. Abbiamo tutti delle forme diverse. Abbiamo anche dei colori diversi. Le pietre hanno tutte diverse forme, diverse colori. E quando la luce del sole batte su una pietra, e probabilmente dipendendo dal colore, emana più o meno luce rispetto alle altre, non c'è una pietra che dice all'altra: tu emani più luce di me. Basta emanare luce. Quando quella luce batte sopra quella pietra, l'importante è che porti luce, l'importante è che ci sia la pietra per la costruzione. E Dio ci usa nella nostra unicità, perché siamo unici e soli, abbiamo tutti un DNA diverso. E non sarebbe lo stesso se fossimo tutti uguali, troppo facile, troppo piatto. Sapete, ci sono pietre che delle volte non possono essere prese per essere utilizzate subito. Alcune hanno troppi spigoli, troppe asperità, troppe rientranze, troppa ruvidezza e devono essere lavorate. Devono essere modellate. E c'è un lavoro che Dio fa, lo Spirito Santo fa in ognuno di noi. Toglie gli spigoli, le asperità, la ruvidezza. E sapete, queste pietre delle volte sono state tirate fuori da una mano, perché queste pietre erano dentro un abisso, ed è arrivata una mano e le ha tirate fuori e le ha portate alla luce e le ha utilizzate per costruire. Sono pietre che spesso sono estratte da cave buie o da valle di ombra di morte, che molti di noi eravamo, e da cui siamo stati presi e siamo stati estratti, siamo stati portati alla luce e siamo stati poi utilizzati per costruire. E nelle mani di quel divino scultore che si chiama Gesù Cristo, lui ne ha fatto un capolavoro. Sei il capolavoro di Cristo Gesù. Noi siamo il capolavoro di Cristo Gesù. Amen. Domenica scorsa abbiamo udito, non lo leggerò, che ci sono molti che edificano su oro, argento e pietre di valore, altri su fieno, paglia e stoppia. Sapete cosa l'Apostolo Paolo vuole dire in questa parte qui? Tanto l'argento di cui parla l'Apostolo Paolo era l'argento che veniva messo all'interno di quegli edifici nobili, proprio, e c'erano i travicelli che venivano poi anche adornati all'esterno dell'argento. Ecco perché lui associa questo. E le pietre di valore non sono i gioielli o i diamanti, sono il marmo e il granito, che a quei tempi erano le pietre di valore che venivano utilizzate per la costruzione. E quello che contestualmente qui l'Apostolo Paolo vuole dire: io ho costruito come un sapio architetto, ho buttato un fondamento, altri vi costruiscono sopra. L'Apostolo Paolo ci vedeva a lungo, perché sapeva che c'erano molti cattivi insegnanti della parola di Dio che insediavano quello che lui aveva posto come fondamento, che era Cristo. E quindi poi quella cosa era vagliata. Quindi poi venne vagliata l'opera di ciascun insegnante. L'opera vagliata è il servizio che loro hanno svolto, è il loro relativo valore. Ma non è che venivano buttati dentro loro, ecco perché salvi come attraverso il fuoco. Se c'è qualcuno che lavora su queste cose, il test va fatto sulle cose che lui ha lavorato, non è che ci buttano pure a lui dentro il forno. Questo è il senso della cosa. Ma se proprio lo vogliamo applicare a noi credenti, cosa che si può fare? L'oro, l'argento e le pietre di valore, l'Apostolo Paolo ci dà un assist meraviglioso. Oro, argento, l'oro che è incorruttibile nel tempo, rimane stabile nel tempo, durano, non si rompe. Oro, argento e pietre di valore, fede, speranza e carità. Se passa il fuoco, fede, speranza e carità rimangono nella nostra vita? 3 e 3. Ma su cosa veramente, mi chiedo, passa nella nostra mente, nel nostro cuore, quando ci sono momenti particolarmente difficili? Quando Gesù dice: mi chiamate Signore, Signore, perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che io vi dico? Perché chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è colui che ha edificato la casa, a chi ha scavato profondamente, ha edificato la casa sulla roccia e non sulla sabbia. La fiumana arriva, la fiumana arriva, è così. Bisogna scavare profondamente, e delle volte per scavare profondamente ci sono alcuni strati che fanno resistenza, quegli strati del nostro carattere, del nostro io, devono essere rotti affinché si possa piantare, edificare realmente, noi possiamo essere piantati sulla praticità della parola di Dio. Quando Gesù parla di mettere in pratica, lo Spirito Santo è incredibile. E fino a qualche giorno fa, sono sincero con voi, non lo sapevo, ma è come se lo Spirito Santo mi diceva: approfondisci su questa parolina, pratica. Lo sapete? Nell'originale è incredibile. La parola pratica cosa significa? Produrre, plasmare, formare, costruire. E io, cosa? È come se si potesse leggere o decifrare in quello che Gesù dice, che chiunque ascolta le mie parole e vi costruisce sopra. Ecco perché poi prima ho parlato di mettere in pratica. Chi ascolta e vi costruisce sopra avrà la sua casa fondata sulla roccia. Amen. E resisterà alla fiumana. E più o meno tanti di noi in questo momento siamo provati. Ma noi siamo piantati, siamo edificati, noi resistiamo. Ci sono alcuni che pensano di edificare sul fango. Perché? Io non edificherò mai, non edificherei mai la mia vita sul fango. Il fango sporca. Io non posso edificare la mia vita da credente, da figlio di Dio, su cose su cui mi posso sporcare le mani, i piedi. Non lo farò mai. Noi non dobbiamo mai edificare su cose sporche, non lo dobbiamo fare mai. Il fango è viscido, Se io dovessi edificare qualcosa sul fango, inevitabilmente scivolerei. Però non parliamo di scivolate e cadute. Scivolerei sicuramente, perché nella viscidità del fango io sarò destinato a cadere. Se io edifico nel fango, io mi impantanerò, io mi bloccherò. La mia vita spirituale sarà con un tappo, non crescerò più, perché ho voluto edificare qualcosa dove? Sul fango. E quando vorrò liberarmi, perché sono rimasto bloccato e impantanato, mi agiterò, perché porta poi pure agitazione. E più mi agiterò, perché ci sono certi fanghi che sono così, sembrano sabbie mobili, più sprofonderò. Più ti agiti per liberarti perché sei bloccato, più affondi. Una delle altre cose belle, che non avrò possibilità di prendere mentre sto scavando del fango e buttarlo attorno a me, perché io sto edificando sulla roccia, non sto edificando sul fango. Non avrò possibilità di prendere il fango e buttarlo addosso a qualche altro, io non lo farò mai. Non butterò un giudizio su qualcuno, non lo dobbiamo fare, non dobbiamo mai buttare fango sugli altri, non si butta fango sugli altri. E se lo riceviamo, anche a palate, non ti preoccupare, scuotiti da questo fango. Niente e nessuno, fra te e il Signore, può sapere se c'è qualche cosa di sporco nella tua vita o se è edificato su qualcosa che ti ha potuto sporcare. Non lo possono fare gli altri, questo lo devi sapere tu. È il rapporto che hai tu, personale, con lui. Fra te e lui. Anche palate di fango possono arrivare. Non importa. Non importa. E noi cristiani, figli di Dio, tutto questo non ci deve appartenere. E sapete, il fango, da che cosa è composto? Acqua e terra. Parola e carnalità. Celeste e terreno. Noi non possiamo essere cristiani intermittenza. Amen. Altrimenti produciamo fango, non produciamo edificazione. E sapete, c'è una cosa che mentre eravamo dal fratello Giambone a Piano dell'Occhio, mentre il pastore predicava sulla donna adultera, è stato strano quello che mi è successo dopo. Una cosa che non so se mi era mai successa, che non mi accadeva da chissà quanto tempo. Quando sono poi tornato a casa, è come se lo Spirito Santo mi avesse fatto vedere un film, mi avesse portato a quel tempo, a quell'immagine, contro quella donna. E proprio a proposito di non dare giudizio sugli altri e di pietre, è davvero difficile, è un po' complicato forse da spiegare, ma ora ve lo spiegherò. Alcuni di non ascoltano la voce della coscienza e soprattutto non ascoltano la voce di Cristo e prendono delle pietre e comunque le scagliano contro di te. E vedevo proprio questa immagine di queste pietre scagliate. Ci sono delle pietre di giudizio che ci possono colpire. In natura, se una pietra ti colpisce, rimane lì, ti fa male, tanto. Delle volte ci sono delle pietre che quasi ti uccidono mortalmente. E mentre avevo questo film davanti, una voce non mi accadeva da tantissimo tempo, che mi diceva: abbassati, anche se sei dolorante, abbassati, perché ti devi abbassare. Ti devi abbassare per fare questo. Abbassati. Io, come se spiritualmente, dentro il mio cuore, dentro la mia mente, mi abbassavo. Raccoglila. Raccogli questa pietra che ti è stata lanciata, questa pietra di giudizio. E io, come se raccoglievo questa pietra di giudizio che è stata lanciata contro di te, adesso usala per costruire. Non ti preoccupare se è una pietra di giudizio. Io ti guarisco. Io la trasformo in edificazione. E sapete come una pietra di giudizio, Cristo Gesù, che è la pietra, perché sentivo questa, io che sono la pietra, sentivo questa voce, poggiala su di me, io che sono la pietra, edifica su di me, non ti preoccupare. Questa pietra di giudizio viene trasformata in pietra di edificazione, di costruzione, perché crescerai nel perdono, crescerai nell'amore di Dio, perché lì è che si deve attivare il perdono e l'amore di Dio. E quando tu crescerai in questo, potrai essere anche d'aiuto a altri che saranno stati colpiti da pietre di giudizio, e cresceranno, e aiuterai a crescere anche a loro nel perdono, nell'amore. E quindi quella pietra di giudizio è diventata una pietra di edificazione, semplicemente perché tu ti sei abbassato, l'hai raccolta, hai obbedito alla sua voce e hai cominciato a costruire. Ci sono pietre che anche noi abbiamo lanciato, che hanno fatto malissimo, molto molto male, che hanno quasi creato distruzione. Ci sono pietre di giudizio che noi a volte lanciamo nelle nostre stesse case, nelle nostre stesse famiglie, all'interno di chiese locali, dell'opera di Dio, cosa che non deve mai, mai, mai appartenere ai figli di Dio. Se questa cosa è successa, perché delle volte hai anche fatto male a persone che amavi, che volevi bene dell'anima, chiedi aiuto a Dio, allo Spirito Santo, a quella pietra che possa costruire poi. Ma se proprio vogliamo evitare di lanciare pietre, il rimedio c'è. Ai tempi di Neemia, quando si ricostruivano le mura, avevano le mani occupate. Con una mano lavoravano per costruire ed edificare, e con l'altra avevano la mano occupata, armata, affinché fossero pronti se il nemico arrivasse. Le tue mani devono essere occupate per costruire, per combattere il nemico. E non solo. Se noi lavassimo i piedi gli uni gli altri, le nostre mani sarebbero occupate dai piedi di chi stiamo lavando. Perché in questo cammino è un cammino dove a volte ci si sporca. Quando si deve edificare, si deve lavorare, e i piedi si sporcano. E ci dobbiamo lavare gli uni gli altri. E se hai le mani occupate dai piedi del tuo fratello, dalla tua sorella, non potrai mai prendere pietre di giudizio in mano. E se proprio vuoi prendere una pietra e lanciarla, utilizza i mezzi che hai a disposizione, doni, talenti, che io qui racchiudo in una fionda, come fece Davide. Prendi una pietra e la lanci, abbatti il nemico Golia e lo butti a terra nel nome di Gesù Cristo. Quella pietra che è la parola usala contro il nemico e lo butti giù. Amen. Qui la puoi usare. Giacobbe era un fuggiasco. Si ritrovò arrivando a un certo punto a prendere una pietra come cuscino. Una pietra come cuscino. Già con tutte le cervicali che abbiamo. Una pietra. Eppure, in quella pietra, Giacobbe vide poi una scala, gli angeli che salivano e scendevano, perché la sua testa, il suo capo, era appoggiato su quella pietra e riposava. Mente e pensieri devono riposare in lui. Certo, il Signore è qui quando si svegliò. Poi andò a Betel, che è la casa di Dio, si arrese davanti a quella roccia, offrì una libazione, offrì qualcosa di se stesso. In questo dobbiamo prendere esempio da Giacobbe, in tante altre cose no, ma in questo sì. La roccia è ferma, dura, stabile. Mentre noi siamo instabili, noi ci stanchiamo. E durante una guerra contro Amalek ci fu un grandissimo uomo di Dio chiamato Mosè che si stancò e Aaron e Ur gli tenevano le braccia alzate. Anche i più grandi e valorosi uomini di Dio alle nostre guide hanno bisogno di avere le mani, tenute le mani alzate, perché vi posso assicurare che ci si stanca. E dove non arriviamo noi per tenere e sollevare quelle mani, c'è una roccia su cui Mosè dovette poggiarsi. Dove non arriviamo noi, arriverà lui, affinché le nostre guide, gli uomini di Dio, possano poggiarsi. Appoggiarsi, come anche un vecchio canto diceva, a Cristo sulla roccia, perché anche i migliori uomini si stancano. Questa roccia era anche nel deserto. Nell'Egitto c'era un fiume, e c'è, chiamato Nilo, dove l'acqua sembra bella, sembra cristallina, ma che veniva usata per tante altre cose, per tanti altri motivi. Bella è, ma quella è acqua che non disseta, perché in realtà di sotto è sporca, piena di fango, ritornando al fango. L'acqua dell'Egitto, l'acqua del mondo, porta alla morte, perché è acqua che non disseta. E si deve uscire dall'Egitto, quindi dallo spirito del mondo, per andare a bere alla roccia Cristo Gesù, che dove si trova? Nel deserto. Perché nel deserto c'è la roccia che ti abbevera. Quell'acqua del Nilo, che sembra così all'apparenza tutta bella, ma che poi ti fa morire, nelle sette piaghe fu mutata in sangue. L'acqua che sembrava portasse vita, in realtà poi ha prodotto sangue, morte. Gesù sulla croce è stato colpito da una lancia, percosso, la roccia percossa, e che cosa uscì dal suo costato? Prima sangue e poi acqua. L'esatto contrario, perché la morte di Cristo ha prodotto la vita. Amen. Amen. Fatelo un applauso a Cristo, lo dovete fare al Signore. Gesù è la roccia da cui scaturisce l'acqua che disseta. Salvo, puoi venire per favore? Ho dimenticato pure a chiamarti, mi sono fatto prendere troppo. Grazie. È la roccia Gesù da cui scaturisce è dell'acqua che disseta. Perché è solo Cristo Gesù che può dar da bere ad un mondo assetato. C'è un mondo assetato fuori che aspetta di bere quest'acqua e noi gliela dobbiamo portare. Gli dobbiamo fare vedere la roccia qual è, che è stata percossa già. Oggi non è più tempo di percuotere, è accaduto già una volta, sangue e acqua è uscito, Gesù è morto e risorto. Oggi invece è tempo di confessare alla roccia, di parlare alla roccia, di dichiarare alla roccia Cristo Gesù, che ti possa liberare da qualcosa, che ti possa esaudire. Già questa mattina la sua gloria è scesa e sono sicuro, certo, convinto che lui già qualcosa l'ha fatta questa mattina e sta continuando a farla e continuerà a farla, perché tu hai dichiarato, hai confessato, hai parlato alla roccia. È sufficiente ora parlare alla roccia Cristo affinché, pure se ti trovi nel deserto, quella roccia scaturisca acqua e ti disseti. Lui, Eben Ezer, è la pietra del soccorso. Sapete, in ebraico la parola pietra è formata da due parole, Ab e Ben. Ab, Abba, padre, e Ben, figlio. La deità del padre è racchiusa dentro il figlio, in quella pietra manifestata per la potenza dello Spirito Santo. Ebenezer, la pietra del soccorso. Lui è la roccia eterna, la roccia dei secoli. È un fondamento per sempre, per l'eternità. Lui sarà un fondamento per noi. C'è un cantico di Mosè che lui dice che lui è la roccia perfetta, l'opera sua è perfetta. Amen. E pastore, sento una cosa, non so se posso farlo, volevo che facessimo una dichiarazione tutti assieme. Posso? Grazie. Allora vorrei che tutti quanti noi questa mattina alzassimo la mano. Alziamoci. Scusate. E proclamassimo tutti assieme, con tutto il nostro cuore, con tutto noi stessi, e ci immergiamo nel fiume dello Spirito. E proclamiamo insieme tutti quanti di pari consentimento, come delle pietre incastonate l'una e unite accanto all'altra, all'unica pietra poggiata su di lui. Signore Gesù Cristo, tu che sei pietra, devi essere e continuare ad essere la pietra angolare della mia vita. Io voglio la tua parola, i tuoi insegnamenti, la tua guida, la tua presenza, la tua unzione, il tuo carattere, la tua forza, e devi essere il mio fondamento per sempre. Amen, 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 amen.